Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della Tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli Apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli Apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno.
Dal Vangelo di Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Commenterò direttamente la prima lettura perché vorrei dedicarmi per lo più a questa pagina del Vangelo molto importante. Sarà bello però concludere la lezione con un riferimento a questa pagina degli Atti degli Apostoli, in un'interessante, spero motivante, conclusione ecclesiale. Quella di questa seconda domenica di Pasqua è una pagina evangelica tra le più note. In questa meditazione cerchiamo di andarci in profondità, non facciamoci tentare dal dire «la conosco già», ma proviamo a cogliere aspetti e sfumature magari anche già note, che sappiano però ravvivare in noi la fede pasquale, sappiano rimotivare la nostra adesione al risorto. È abbastanza semplice separare almeno in due scene questo brano evangelico. La prima riguarda i discepoli senza Tommaso, la seconda avrà come protagonista proprio questo apostolo. Proviamo a percorrere versetto per versetto. È giunta la sera di quel giorno, il primo della settimana, l'Evangelista Giovanni ne sottolinea subito l'importanza, precisa subito i dati temporali e la situazione particolare riguardo i discepoli. Quando dunque giunse la sera in quel giorno, il primo della settimana, e le porte dove si trovavano i discepoli erano chiuse per timore dei giudei, e questo è il contesto nel quale si svolge la prima scena. E questa introduzione molto dettagliata prepara un evento inaspettato, ma di massimo interesse. Venne Gesù, stette in piedi in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Il saluto abituale contenuto in queste parole viene accentuato dal fatto che è il primo discorso che Gesù rivolge ai discepoli dopo che è asceso al cielo. E come tale contiene tutta la pienezza e la carica che derivano da Gesù in questo momento. Ed è significativo che la prima espressione del discorso sia proprio «pace a voi», con il doppio livello realistico e simbolico tipico del Vangelo di Giovanni. Dopo lo ci andremo un po' dentro dopo, però l'espressione di Gesù «pace a voi» comporta nel livello più profondo il valore di dire «me stesso a voi», Gesù è la pace. E detto questo mostrò le mani e il costato, è un gesto del risorto che ha un'importanza fondamentale che proviamo ad approfondire. Le mani hanno l'impronta dei chiodi, indicando con questo la passione con la sua drammatica sofferenza, mostrandole e richiamando così l'attenzione su di esse, Gesù che parla si rivela portatore oltre che della resurrezione, che si può constatare guardandolo, anche della passione sofferta poco tempo prima sul Calvario. La passione che Gesù sta mostrando nelle mani trafitte è presente in lui proprio come lo è la risurrezione. Lo conferma anche il costato trafitto che Gesù risorto mostra insieme alle mani, riferendosi con questo ad un altro fatto, anch'esso raccontato nel quadro della passione. Proprio il Vangelo di Giovanni dice: i soldati venuti da Gesù, siccome lo videro già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con la lancia gli aprì il costato e ne uscì subito sangue e acqua. Capitolo 19. Ecco, la redenzione che proprio grazie a Gesù e alle sue sofferenze può dirsi a questo punto effettuata, appare come depositata nel costato, potremmo dire nel cuore di Gesù. Si tratterà allora di applicarla. E quanto ci viene indicato con l'apertura di questo costato di Gesù, apertura che spinge la salvezza quasi a uscire dal cuore di Gesù, dal costato di Gesù, per raggiungere quanto prima gli uomini alla quale essa è destinata. Da quel costato uscì sangue e acqua. Il sangue che nella cultura ebraica rappresenta la vitalità, indica qui proprio la vita donata da Gesù agli uomini mediante il sacrificio della propria vita. L'acqua invece, anche nel simbolismo di Giovanni, indica il dono dello Spirito Santo. E proprio l'Evangelista Giovanni, nel momento della morte di Gesù, dirà: piegato il capo, diede lo Spirito. E lo Spirito, mediante una sua azione molteplice, raggiunge l'uomo che lo accoglie e gli permette di accogliere Gesù nella sua vitalità. Ecco, tutto questo viene indicato quando Gesù risorto mostra il costato aperto ai discepoli, i quali, convinti ed emozionati, con una fede maturata durante tutta quella giornata, siamo alla sera di quel giorno, reagiscono con un'accoglienza piena di gioia. Gesù mostrò loro le mani e il costato, esultarono i discepoli vedendo il Signore. E subito dopo Gesù riprende la parola, poi disse di nuovo: pace a voi. La pace che Gesù augura non è soltanto un clima di quiete, no? Ma è anche, come ho accennato un po' prima, un secondo livello, un riferimento chiaro a Gesù stesso. Lo indica il fatto che una ripetizione, di solito nel Vangelo di San Giovanni, non è mai una pura ripetizione. Giovanni non ripete mai una cosa uguale a come l'ha detta prima. Di solito gli dà sempre un colpettino in più, si dice che lavora un po' ad ondate, no? Ecco, l'ha già detto prima, adesso aggiunge qualcosa. Gesù disse: pace a voi, disse di nuovo. Probabilmente qui ci si può riferire a Efesini 2,14. Di Gesù viene detto: egli infatti è la nostra pace. Pace a voi, allora, ridetto da Gesù ai discepoli, ha il senso generale di dire me stesso a voi. È come se fosse un passaggio, un travaso da Gesù ai discepoli. Quello che è proprio di Gesù lo deve diventare anche dei discepoli. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E Gesù dopo aggiunge un'affermazione fondamentale che conferma e spiega quanto abbiamo provato a dire anche con l'apertura del costato. Alitò su di loro e disse loro: ricevete adesso lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo donato trasforma i discepoli sulla linea di Gesù in vista della missione del Padre, che adesso passa da Gesù a loro. Ora egli è presente e attivo in loro ed essi potranno addirittura donare Gesù agli altri. Questo accadrà in modo particolare quando si troveranno a contatto con gli uomini peccatori bisognosi di perdono, come proprio accadeva a Gesù. I discepoli non dovranno esitare, applicando ai peccati degli uomini il Gesù che portano, otterranno lo stesso effetto che otteneva Gesù di persona. I peccati saranno rimessi, e solo in tal modo saranno rimessi. Così si conclude la prima scena, quella della presenza di Gesù tra i discepoli nella sera di Pasqua. Gesù per i discepoli è stato tutto un dono di amore, si è mostrato, ha parlato, ha alitato su di loro lo Spirito e li ha lanciati sulla linea voluta dal Padre, che egli stesso aveva seguito. Possiamo dire che Gesù non poteva fare di più verso i suoi discepoli. E questa fede piena di questi discepoli, già maturata prima che il risorto apparisse davanti a loro, ha permesso ai discepoli un'accoglienza senza limiti del risorto e di tutti i suoi doni. Si è come sviluppata una reciprocità di amore, e dove c'è fede e amore c'è gioia. Allora non sorprende che l'unica risposta esplicita alla presenza e al discorso di Gesù da parte dei discepoli sia stata costantemente quella che abbiamo ascoltato in questa pagina del Vangelo. Esultarono i discepoli vedendo il Signore. E si chiude così felicemente la prima scena, il primo quadro di questo Vangelo. Ma ora passiamo alla seconda scena, quella di Tommaso, guardando prima di tutto alla sua figura, non solo a quanto emerge in questi versetti del capitolo 20. Il nome di Tommaso ricorre 11 volte nel Nuovo Testamento, e tante volte ricorre negli elenchi dei discepoli o degli apostoli, ma quando si viene detto il nome dei 12 è questo, ecco. Però di queste 11 ricorrenze, 8 le troviamo proprio nel Vangelo di San Giovanni. Ed è proprio in questo Vangelo che emerge con la sua personalità particolare, con la sua peculiarità anche rispetto agli altri discepoli. È senza dubbio deciso e interessato a comprendere fino in fondo quanto Gesù dice ai discepoli. Tommaso non esita mai a porgli delle domande, a volte anche provocatorie, e ottiene sempre però risposte anche molto esaurienti da parte di Gesù. Soprattutto richiamiamo alla nostra memoria una scena, quando si trova Tommaso con Gesù e gli altri discepoli fuori di Gerusalemme, Gesù decide di tornare a Betania, mettendo però a repentaglio la propria vita. E Tommaso a dire agli altri discepoli, andiamo anche noi e moriamo con lui. È qui che Tommaso mostra il suo coraggio e il suo attaccamento a Gesù. Andiamo anche noi a morire con lui. Tommaso era assente però dal gruppo dei discepoli la domenica di Pasqua, quando era avvenuto l'incontro con il risorto. Appena i discepoli lo trovano, si affrettano a dargli la grande notizia, la grande esperienza che hanno fatto. Abbiamo visto il Signore. Però si trovano davanti a una reazione molto fredda da parte di Tommaso. Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, non pongo la mia mano nel suo costato, non crederò assolutamente. Si tratta di credere nella resurrezione di Gesù, ma Tommaso per farlo elenca con forza una serie di condizioni per lui imprescindibili al credere. Si tratta di trovare nel Gesù della resurrezione tutto quanto era stato realizzato dal Gesù della Passione. E per Tommaso il Gesù della Passione aveva due punti di riferimento essenziali. La crocifissione con i chiodi nelle mani, che porterà poi Gesù a morire in croce, e il sangue e l'acqua, simboli della vita donata e dello Spirito, che dopo la morte di Gesù escono dal suo costato per raggiungere l'uomo. E sia la crocifissione, sia il sangue e l'acqua usciti dal costato di Gesù, perché siano efficaci, devono venire pienamente in contatto con l'uomo. Tommaso vuole proprio toccare. Ecco l'impulso irresistibile per Tommaso a toccare subito in Gesù risorto, sia il fuori dei chiodi, sia il costato aperto. Ecco, questo è il suo primo impegno, egli pensa subito a tutto questo. E dopo che questo si potrà verificare, lui deciderà di far decollare la propria fede nel risorto. Nei Vangeli sinottici, Matteo, Marco, Luca, ci troviamo sempre nel procedimento invece opposto. non è che si cerca una prova per poi credere. Prima viene la fede e poi viene eventualmente un prodigio di Gesù, un miracolo di Gesù. Tommaso invece sembra invertire quest'ordine. Vorrebbe prima l'effetto operato da Gesù e poi la fede. È forse per questo aspetto qui che Tommaso è, diciamo così, uno degli apostoli da noi preferito, perché anche noi ci troviamo più in questa dimensione. Vogliamo prima vedere e poi magari possiamo impegnarci nella fede. Io ho messo così, 8 giorni dopo il risorto ritorna, ed è quasi un ritorno ad personam che fa, è apposta quasi per Tommaso il risorto torna. 8 giorni dopo la prima manifestazione, Gesù viene di nuovo nel cenacolo, sta in piedi, classica posizione del risorto, dà il tipico saluto, pace a voi, e poi si rivolge subito a Tommaso. Tutta questa seconda visita è dedicata a lui. E prendendo lo spunto dalle condizioni espresse da Tommaso, Gesù gli rivolge subito 5 imperativi precisi. Porta il tuo dito qua, vedi le mie mani, porta la tua mano, mettila nel mio costato e non diventare incredulo ma credente. E cominciamo proprio da quest'ultimo imperativo. Non diventare incredulo ma credente, perché si riferisce alla situazione globale di Tommaso. Ecco, ho ascoltato anche la traduzione nuova, mette non essere incredulo ma credente, ma non c'è il verbo essere, c'è il verbo diventare, quindi è più bello tradurre non diventare incredulo ma credente. A Tommaso viene indicato da Gesù innanzitutto un rischio da evitare. Qualora si ostinasse nella chiusura, davanti anche alla testimonianza che ha ricevuto dagli altri discepoli, ci volerebbe nell'incredulità. Cioè, quello che voglio dire è che Tommaso non è incredulo. Tommaso è entusiasta di Gesù, aderisce a lui. Adesso sta facendo fatica a fare il salto di fede nella resurrezione. E questo forse è anche un suo tormento, un suo grande problema. Quello che gli manca ancora è l'accettazione di Gesù risorto con tutta la passione presente in lui. E questa visione immediata di Gesù, che Gesù gli riserva 8 giorni dopo, favorirà proprio il decollo della sua fede. Però rimane che questa scelta è di Tommaso, fatta da lui personalmente. L'imperativo assoluto da parte di Gesù, non diventare incredulo, ma diventa credente, ha sì una sua forza operativa, però a condizione che Tommaso lo accetti. E poi, come abbiamo visto nel proseguo del testo, questa condizione si verifica. Gli altri 4 imperativi, invece, li guardiamo tutti insieme, perché riguardano tutti il rapporto diretto con Gesù risorto. Porta il tuo dito qua, vedi le mie mani, porta la tua mano, mettila nel mio costato. Tommaso vede Gesù risorto. E come Gesù stesso sottolineerà, è proprio questa visione globale che lo spinge allo stato di fede decisivo. Poiché mi hai veduto, hai creduto. Ecco, questo imperativo diretto di Gesù riguarda le mani e il costato, che Tommaso vede e tocca. Allora è lì che in quell'atteggiamento lì, in quell'atto lì, che Tommaso capisce che il Gesù del Golgota, il Gesù dei chiodi, del costato aperto, è proprio il Gesù che ha davanti, che gli sta parlando. Scopre con grande emozione che veramente il crocifisso è risolto. E come dire, la sua fede adesso si sblocca, è riuscito a fare il salto. E dopo aver accettato, e non so se eseguiti, tutti i 5 gli imperativi di Gesù, Tommaso esprime commosso la sua reazione. Signore mio e Dio mio. E qui proprio siamo al vertice dell'episodio di questo apostolo. Sono 2 attributi ormai che diventano inseparabili. Esprimere a Gesù che insieme Signore e Dio. anche Tommaso, anche la fede di Tommaso raggiunge la sua pienezza. Oltre a questo, nella risposta di Tommaso a Gesù c'è anche una reciprocità emotiva tra lui e Gesù. Tommaso, come dire, si è accorto di quanta premura personale Gesù ha rivolto nei suoi riguardi, di quanto è grande l'amore che Gesù nutre per lui. E allora, scoprendo questo, lo vuole ricambiare ad ogni costo, come aveva fatto quando, nell'episodio richiamato prima di Giovanni 11, invita tutti gli altri discepoli a seguire Gesù e a morire con lui. E questo possessivo, mio Signore, mio Dio, detto due volte, manifesta veramente quanto amore Tommaso adesso ha verso Gesù. Signore mio e Dio mio. Questo è Tommaso, eh? E davanti a questa professione di fede non possiamo che non commuoverci anche noi. Ma poi c'è un avvertimento di Gesù, che raggiunge Tommaso, ma certamente si applica a tutti i credenti. Poiché mi hai veduto, hai creduto. Beati coloro che non videro e credettero. È un versetto abbastanza controverso questo. In una prima parte il solenne avvertimento di Gesù è tutto riferito a Tommaso. Perché mi hai veduto? E poi conferma comunque la sua positiva scelta. Tu hai creduto. Tommaso ha creduto in Gesù risorto perché lo ha visto. E Gesù apprezza questo cammino di fede fatto da Tommaso. Ma poi c'è la beatitudine, che vale per tutti. È un macarismo, no? La beatitudine. C'è un di più che Gesù sottolinea dichiarando beati coloro che hanno creduto senza aver visto. Chi sono quelli che hanno creduto senza aver visto? Non mettiamoci prima di tutto noi. Partiamo dal contesto del Vangelo. Siamo nel capitolo 20. È tutta una serie di apparizioni del risorto, e il contesto immediato ci riporta al discepolo amato, che ha iniziato il suo cammino di fede nel risorto senza ancora vederlo, e quella scena in cui lui e Pietro corrono al sepolcro, lui arriva prima, Pietro arriva dopo, vede le bende, vide e credette, dopo la riprendiamo questa scena qui. Ma beati coloro che non videro e credettero, è riferito anche ai discepoli che 7 giorni prima erano rinchiusi nel cenacolo la sera di Pasqua, i quali accolgono le parole di Gesù che la Maddalena gli aveva portato, ma le accolgono, ma Gesù non l'hanno ancora visto. Allora, questo beati coloro che non videro e credettero, innanzitutto va riferito al discepolo amato da Gesù e agli altri discepoli che la settimana prima erano riuniti insieme. E poi riguardano ovviamente Tommaso, che è riuscito in questo passaggio soltanto perché Gesù lo ha visto, però la conclusione è la stessa. E poi allora possiamo inserire anche noi che veniamo dopo. Però non è la prima allusione ai fedeli, quella che fa il Vangelo in questo passaggio. I primi sono gli apostoli e i discepoli, che hanno riconosciuto che Gesù era risorto, pur nell'esiguità dei segni visibili che lo testimoniavano. Se pensiamo all'apostolo Giovanni, il discepolo amato, che con Pietro era corso al sepolcro per primo, dopo che le donne avevano raccontato l'incontro con gli angeli e il loro annunzio che Gesù Cristo era risorto, Giovanni, entrato dopo Pietro, aveva visto soltanto degli indizi, aveva visto la tomba vuota, le bende rimaste vuote del corpo di Gesù, senza essere sciolte, eppure nella pochezza di questi indizi aveva cominciato a credere. Ecco la frase di Gesù: beati quelli che pur senza aver visto me hanno creduto, rinvia proprio al vide e credette del discepolo amato. E riproponendo l'esempio di Giovanni a Tommaso, Gesù vuole indicare che è ragionevole credere alla testimonianza di coloro che hanno visto dei segni, degli indizi della sua presenza viva. non è una richiesta di una fede cieca, ma è la beatitudine promessa a coloro che in umiltà riconoscono la sua presenza a partire da segni anche esigui e danno credito alla parola di testimoni credibili. Giovanni 20, cioè il capitolo nel quale si inquadra questo Vangelo di questa domenica, dà veramente un quadro affascinante della fede vissuta, come la vede e come la interpreta il quarto evangelista. E sarebbe bello vedere anche gli altri episodi precedenti a questo. Però estrapoliamo da soltanto la pagina di domenica due tipi di fede, due problematiche di fede. La prima chiamerei una fede normale, tra virgolette, una fede normale che sa cogliere le testimonianze. Perché c'è una fede che sembra svilupparsi serenamente, crescendo in continuazione, senza salti, senza scosse, ma che accoglie e personalizza tutto quello che gli viene offerto da persone incontrate o suggerite dal contesto in cui vive. È la situazione della prima scena del gruppo dei discepoli. Essi sono i primi, la mattina del giorno di Pasqua, ad avere da Maria Maddalena la notizia della scomparsa del corpo di Gesù. Due di loro corrono verso il sepolcro, ma gli altri, cioè la maggioranza, rimangono nel cenacolo e attendono. Quando giungeranno sia i due che sono forse al sepolcro, sia le donne che portano il messaggio, i discepoli ascoltano con la massima attenzione, assorbono quello che gli viene detto, riflettono su quello che gli altri gli raccontano, accettano e, diciamo così, pian piano si arriva alla sera, quando poi la loro fede che hanno maturato in questa giornata potrà esprimersi e avere davanti la figura del risorto. Quando cioè Gesù arriva, quando il risorto appare, trova i discepoli preparati. Non deve insistere su una fede che già c'è, può iniziare subito a presentarsi e soprattutto a donare quello che è venuto a portare, la pace e il dono dello Spirito. Ecco, una fede normale, che sa cogliere però tutti gli elementi che il suo contesto vitale gli offre. E poi c'è una fede tormentata in divenire, che ha bisogno di un di più per decollare. In questo è la fede tormentata di Tommaso. Come già detto, lo sottolineo di nuovo, non è un non credente. Egli sente costantemente come un bisogno di approfondire e ha bisogno di un di più, anche nella sua fede, per fare lo scatto decisivo. Tutto questo gli costerà fatica, ma non ci rinuncia Tommaso. E il Signore lo incoraggerà e lo premierà. Come prima Gesù ha accolto, soddisfatto, possiamo immaginare, le sue richieste e anche di chiarimento che Tommaso gli ha sempre fatto, così ora il risorto gli segnala con tutta chiarezza il serio rischio che egli potrebbe correre a riguardo della propria fede se si lasciasse trasportare solo dalla sua logica. Solo se si chiudesse nei suoi ragionamenti, il rischio per Tommaso può essere quello di diventare incredulo. Gesù si mostra esigente, ma possiamo dire anche severo con Tommaso. Tommaso lo comprende, l'ho detto, si accorge della premura, dell'amore che Gesù ha avuto verso di lui. E reagisce con quella professione di fede tra le più belle che possiamo avere almeno nel quarto Vangelo, Signore mio e Dio mio. Gesù allora in questa pagina del Vangelo appare sicuramente come il centro focale della fede. È lui l'oggetto della fede, il crocifisso risorto, è lui in cui l'oggetto nel quale dobbiamo credere. Però è allo stesso tempo lui che chiede ed esige questa fede. Concede però a tutti la possibilità di raggiungerla, mettendosi egli stesso in contatto con ciascuno e trovando per ciascuno il suo modo particolare di raggiungerlo. E ora facciamo una conclusione un po', spero, attualizzante di questo Vangelo e ci attaccheremo anche alla prima lettura molto bella. Il valore, diciamo così, di esempio che ci dà Tommaso, della figura di Tommaso, non sta allora, come normalmente ci piace riconoscere ed enfatizzare, nel fatto che la sua fede, come la fede di tutti, come la fede di ciascuno di noi, oscilla tra credere e non credere. Non è questa la figura di Tommaso. Sta piuttosto nel fatto di rendere palese che si sta, che se si sta al di fuori della comunità discepolare, è difficile vedere il risolto. E quindi arrivare a questa confessione piena di fede. Anzi, possiamo andare anche un po' più precisamente, anche un po' più in profondità. Al di fuori dell'assemblea liturgica comunitaria, neppure la testimonianza apostolica riesce a convincere. Non è un caso che le due apparizioni del risorto che abbiamo ascoltato avvengano solo di fronte alla comunità riunita nell'azione liturgica della domenica. È questo il luogo dell'incontro con il risorto ed è la distanza da questo luogo che determina l'incapacità di Tommaso a credere. Esattamente come in questo luogo, 8 giorni dopo, che si realizza per lui e per ognuno di noi la beatitudine, che senza aver visto Gesù si può credere in lui di generazione in generazione. E anche il testo degli Atti degli Apostoli, che getta uno sguardo retrospettivo sulla vita della comunità di Gerusalemme, ci lascia un bel paradigma, ci lascia un bel esempio. La comunità è luogo di relazioni efficaci, di comunione piena e concreta. Nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Ed è luogo in cui l'azione sacramentale dell'ascolto, della preghiera e della carità ci educa a vedere e a credere. In cui si può testimoniare la resurrezione. Sempre la prima lettura, con grande forza gli apostoli davano testimonianza della resurrezione. Allora guardare alle nostre comunità è d'obbligo, come lo è anche chiedersi perché esse spesso sono lontane da questo paradigma, da questo modello. E forse invece di continuare a individuare possibili cause o concause nella secolarizzazione, o piuttosto vagheggiare un ritorno a un passato che non può tornare, possiamo dire per fortuna non può tornare, potremmo deciderci a ripartire con slancio. Ogni tempo è tempo favorevole, perché è tempo dello spirito. Il nostro tempo che chiede di passare da una religiosità del concetto, del precetto, chiede di passare a una religiosità di relazione tra persone, chiede di essere più profondi nella conoscenza di Gesù e del suo Vangelo. Ci vuole un po' di coraggio, forse, per riconoscere che coloro che ci stanno intorno amano Gesù pur senza averlo visto e senza vederlo credono in Lui. Non è forse proprio questo il coraggio apostolico, quello che ha avuto Gesù nei confronti dei lontani e degli esclusi dalla pratica religiosa? Non è possibile vedere e credere nel risorto se non si è capaci di vedere e credere in coloro che ci stanno intorno. È un po' come chiede la colletta, quella propria, di questa seconda domenica di Pasqua, quella dell'anno D. O Dio, che in ogni Pasqua domenicale ci fai vivere le meraviglie della salvezza, fa che riconosciamo con la grazia dello Spirito il Signore presente nell'assemblea dei fratelli, per rendere testimonianza della sua resurrezione. Ecco l'insegnamento forte di questo episodio del Vangelo. Ci vuole fede nel risorto e fede nei risorti, che siamo ognuno di noi, i quali con le nostre difficoltà, con i nostri limiti, ogni giorno tentiamo di vivere e di professare il nostro Signore mio e Dio mio.